www.redigio.it. E la storia continua. Tradizioni milanesi. Quando il Signore è arrabbiato. Invece era un segno di fortuna e di prosperità quando, sempre a ciel sereno, il carico di fieno in precario equilibrio o mal pressato dalle corde del courlet franava rovinosamente, in parte dietro il carro e in parte addosso all'animale da tiro. Si accorreva e si rideva tutti di gusto, mentre il paesane sacramentava come un croat, e ci si dava manate sulle spalle in segno di buona fortuna. Il fieno sparso così era segno di prosperità per tutti e qualche volta un briciolo di fortuna arrivava. Poi si ridiventava seri e si aiutava il contadino a rifare il carico come Dio e comanda. La suocera, la menera, la deve proprio fortunata che veniva addosso un car de fieni intrigue e, sottovoce malevolmente, le minga su fegada. La siccità del 1887, limitatamente alle nostre colline, è rimasta tristemente famosa. Dicevano che avesse avuto inizio il giorno dell'Ascensione, che in quell'anno fu il 18 di maggio, fino alla Madonna Dolorata, il 15 di settembre, salvo un solit batiron de Sant'Anna, che è il 26 di luglio, e qualche rara spruzzata. Quell'anno la festa di San Lorenzo, il 10 di agosto, cadde di mercoledì, giorno di mezza festa e parla mondarina, perché la trascegliatrice e pulitrice dei bozzoli, che aveva lavorato in Filanda anche tutta la domenica precedente e quindi quel pomeriggio poteva festeggiare il suo onomastico in santa pace. Così la Lorenza decise di accordarsi con la Sepina e la Mariola per fare una passeggiata vespertina fino in cima al Pissinturno, che è la sommità piatta di un colle in quel di Besana, per poter vedere più facilmente le stelle cadenti ed esprimere in tutta libertà e nel modo più intenso possibile il desiderio comune di quasi tutte le ragazze: trovarsi un buon marito. La Lorenza lavorò fin alla passata, fino al tardo pomeriggio, a strappare le foglie secche dal furmentun ormai inaridito. Ne aveva riempito una gabbia, una gerla a maglie larghe, sotto il portico della stalla e l'aveva miscelate con un po' d'erba e aveva distribuito il tutto alle mucche sulla grande rastrelliera. La bena sura la mangiadura. Entrò saltellando nel cortile della casina e salì direttamente in Cumarot, uno stanzone a farsi bella. E le tre ragazze partirono dalla casina che faceva già buio. Avevano lasciato detto che sarebbero ritornato quando si sentiva la scigueta, quando si sentiva la civetta, cioè verso le 10 la sera. La passeggiata fu un vero godimento, nonostante l'afa senza importuni né seccatori, loro tre sole. Fu proprio quella sera, al Pissinturno, che, citata da tante stelle cadente, la Lorenza decise di dire sì al Giovanin del Maver. Era felice. Fece il viaggio di ritorno come in un sogno. Talmente la sua gioia era piena ed esclusiva, le altre due, ignare, cantavano: «Oh mamma mia, tieni macà, che mi infilanda veri più andà». Per evitare di passare vicino alla carusa, sole era e a quell'ora, scesero direttamente dal costone perdendo un po' di tempo. E come arrivarono al pianun d'Alfonso, cioè un grande piano di Alfonso, una sorta di falso piano, apparì loro un terrificante spettacolo. Anziché le fioche luci della cassina in basso, videro fiamme gigantesche avvolte in un'immensa nube di fumo. Si presero gli zoccoli in mano e giù a rotta di collo per le stoppie, saltando le rive d'un balzo come lepri. Arrivarono trafelate, con i piedi e le gambe graffiati. L'incendio aveva distrutto le stalle, delle quali si era fatto in tempo a far uscire le bestie, che ora vagavano poco distante nella luce rossastra delle fiamme intermittenti. All'appello mancava solo il Juanin, il Gaitanin del Maver, che si era attardato in stalla e era stato travolto dal crollo del soffitto. Era morto abbrustolito, proprio come San Lorenzo. Il santo fu condannato a essere bruciato vivo in una graticola. Come l'annunciarono la morte del Gaitanin, la Lorenza si irrigidì, come se un vento gelido a 20 gradi sotto zero l'avesse improvvisamente avviluppata. Si rannicchiò su se stessa, rabbrividendo senza dire parola. Improvvisamente svenne e dovettero portarla via. Non ce la fece neppure a partecipare al funerale. Era annichilita. Dopo tanti anni, la zia Lorenza non si era sposata e si era dedicata all'allevamento dei suoi numerosi nipoti. Nel 1930, proprio il giorno di San Lorenzo, mi disse: «Quel mercoledì del 1887 avevo visto tante stelle cadenti, ma non pensavo che fossero le lacrime di San Lorenzo per la morte di quel poveretto. Ero invece convinta che fossero la corona del me vessinci contenta, la corona di tanta mia felicità. In sci, la mia vita, de quel momento là, le stata una val de lacrime, come se dis in della salve regina». Rannicchiata sul basso Cadreghin, ebbe un sussulto e due lacrime grosse come goccioloni d'un batiron de Sant'Anna, cioè di un'acquazione di Sant'Anna, le rigarono il viso affilato. Mormorò: «Se vede proprio che un signor le sempre sta rabbia, anche con me». La valle di lacrime era considerata in Brianza come una delle maggiori condanne che potessero essere inflitte a una creatura intelligente e consapevole come l'uomo. C'erano preti che ne facevano una bandiera e altri che quasi la ignoravano. Ecco che cosa diceva la saggezza rurale: «Te setta al mondo, du me par piange i tuo peccà, sempre che un signor e ti e perdona». Ci si chiedeva però il perché del sorriso di un bambino, del profumo di un fiore, del canto di una creatura, della gioia di vivere. E la risposta era: «Tutte vanità fuorvianti che distraggono dal nostro vero destino, dal momento che un signor le rabbia per il male che facciamo. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas». www.redigio.it e la storia continua.